Allora, volevo intanto darvi i saluti di Pastore Giovanni Trettino. Ci siamo incontrati, c'è stato un evento importante di ripresa di una consultazione carismatica che era stata fondata un bel po' di tempo fa, nel 92, poi per un tempo si è interrotta, ma ora lo Spirito Santo ha nuovamente messo nel cuore di Matteo Galisi da una parte, dalla parte cattolica, e il pastore Giovanni per la parte evangelica, di ritrovare questo momento di condivisione dove non solo si loda e si adora assieme. Sono stato un giorno e mezzo lì a Bari ed è stato un momento molto forte di adorazione, di lode, dove lo Spirito Santo proprio si è manifestato, ha manifestato questo desiderio del cuore di Dio ancora di vedere i suoi figli uniti, dando sempre più importanza a quello che lo Spirito ha fatto e, diciamo, pur mantenendo le identità, diciamo, confessioni delle confessioni cristiane, mettendo in secondo piano le teorie, le teologie, ma non per fare un tutto fabbrodo, ma per incontrarsi in un territorio neutrale che è quello dello Spirito, dove tutte le nostre teorie, idee, convinzioni diventano piccole, piccole, piccole. Perché? Perché Dio diventa grande, grande, grande. Non che diventa grande perché lo facciamo crescere noi, ma perché noi ci accorgiamo finalmente di un Dio reale, di un Cristo reale. Perché sapete, purtroppo, nel corso del nostro cammino dobbiamo spesso ritornare alla semplicità di Cristo. Perché? Perché lo perdiamo per strada, non è che lo perdiamo, solo che lo mentalizziamo, lo concettualizziamo, lo religiosizziamo, come vorrei dire, potrei usare tanti sinonimi, nel senso ce ne facciamo come un po' anche questa mattina qualcuno ha detto, un'immagine mentale dal quale ogni tanto prendiamo qualcosa che gli piace, però per la maggior parte di volte ci accontentiamo della sua immagine. E invece, quando realmente attraverso lo Spirito entriamo in una consapevolezza meravigliosa della sua presenza, allora diciamo, ma allora veramente, ecco, è la rivelazione, l'eureka non di Archimede, ma di chi scopre che la realtà spirituale esiste. Fratelli, è una cosa fondamentale. Dobbiamo passare dall'immagine mentale alla realtà spirituale, se no non riusciremo a superare il momento di tempesta che si è scatenato. Se non passiamo in questa dimensione, saremo sballottati, saremo in crisi profonda, saremo attaccati dalle forze delle tenebre e non avremo questa coscienza e ce la prenderemo con tutti, non solo con quelli delle altre confessioni, delle altre denominazioni, con quelli diversi da noi, col marito, con la moglie, con gli amici, con tutti, perché come vedremo brevemente questa mattina, la natura umana in realtà non ha questa capacità di amare, non ha questa capacità di essere sottomessa alla legge di Dio, ma anzi nella sua intima essenza quello a cui tende è morte. Quindi saluti da questi fratelli, abbiamo vissuto questo momento intenso. No. Vi abbracciano. E c'è un desiderio vivo di intensificare questo territorio neutrale dove lo spirito e vita ci mettono in contatto con Dio, ci mettono in contatto con la vera identità di ognuno di noi, ci mettono in contatto con il corpo di Cristo che è uno al di là delle differenziazioni, della circoncisione e incirconcisione, quello che conta. Ancora una volta, secondo Dio, e molti vorrebbero fargli cambiare idea, è essere nuove creature. Alleluia! Qualche cosa che viene da Dio, a dispetto di tutta la teologia umanistica liberale che sta andando come denominatore sull'uomo, credetemi, Cristo rimane veramente il prototipo, il primogenito di tanti fratelli. Gloria a Dio, questa mattina siamo fratelli di Cristo, non fratelli d'Italia, fratelli di Cristo. E voglio leggere brevemente quello che vi ho anticipato questa mattina, partendo dal primo verso di Romani 8, che anche se non è strettamente collegato, ma è collegato perché tutta la scrittura è collegata, è un verso che già ci fa rilassare, è un verso ansiolitico, è un verso veramente che ci libera da tutti quei meccanismi di colpevolizzazione, di condanna, di autopunizione, di rigidità, di non perdono di noi stessi, di frustrazione quando il male che non vogliamo lo finiamo per fare e quando il bene che vorremmo fare non ci riusciamo. Ci libera per abilitarci a scoprire però la potenza poi di vivere il bene. E ancora una volta è un concetto molto ricorrente nella scrittura. Dio ci chiama alla libertà, però poi vorrebbe che questa libertà non fosse vissuta come istinto primordiale, umano, libidico, ma fosse vissuta come amore, servizio, liberi per servire. E quindi il primo verso ci parla di questa libertà e dice: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Alleluia! Se questa è la verità, e io ci credo, significa che per quello che Gesù ha fatto, niente e nessuno, il diavolo, gli altri, Dio, nessuno ti potrà condannare per l'eternità, perché sei stato giustificato. Alleluia! Se solo questo non dovesse veramente scatenare un senso di libertà, e che noi tante volte ci difendiamo a nostro modo, razionalizziamo, ci creiamo delle scuse, degli alibi, ma non comprendiamo che senza Gesù la condanna sarebbe stata il nostro destino eterno. Attraverso Gesù siamo giustificati. E continua, infatti, arriviamo al verso base. Perché tutto questo? Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E qui vediamo due leggi che sono completamente diverse nella loro fine. Cioè c'è la legge del peccato, c'è la legge che era stata data solo come una diagnosi per diagnosticare il tuo male, e la legge aveva messo una diagnosi mortale, aveva detto: tutti hanno peccato, tutti sono malati di questa malattia tremenda che si chiama peccato, fallimento. E questa è una notizia che dovremmo dare insieme alla notizia della terapia di Dio, perché le persone non hanno più questa chiarezza. Tutti quanti hanno peccato e sono privi della testimonianza di Dio. La legge della morte, la legge del peccato, la legge mosaica stessa è letale. Ma c'è accanto a questo la legge dello spirito della vita. E qual è? La legge che è stata scritta nel tuo cuore, nel mio cuore, nei nostri cuori. Questo è l'incredibilità di Dio, proprio perché nessuno poteva arrivare a Dio con la legge. Dio ha dovuto scrivere la legge nei nostri cuori. Infatti, velocemente, ciò che era impossibile alla legge, abbiamo detto che la legge era una diagnosi, non poteva curare l'uomo nel suo atavico orgoglio, autodeificazione, tutto quello che aveva ereditato dal progenitore Adamo. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, l'umano è simbolo non di potenza ma di impotenza, Dio lo ha fatto mandando il proprio figlio in carne simile a carne di peccato, a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. E qui non approfondiamo mai il centro del cristianesimo, affinché, verso 4, il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non dal punto di vista umano. Non stiamo cercando di seguire l'umanesimo, né quello umanistico né quello umanesimo cristiano, perché se no siamo ancora nella impossibilità di realizzare il progetto di Dio, ma camminiamo secondo lo spirito. Infatti quelli che sono secondo la dimensione umana pensano alle cose umane, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. E qui è importante capire, ci sono tante persone che vorrebbero spiritualizzare la loro mente. La religione non è altro che questo: prendi la tua mente, che è carnale, che è umana, che è non solo incapace di avere comunione con Dio, ma è pure contro Dio, e la vuoi addomesticare con la religione. Gli dici: fai la brava, fai la buona, vai al culto ogni domenica, vai a messa ogni domenica, mi raccomando, fai la tua preghierina. La mente non è capace di realizzare le cose di Dio, e questo è importante sottolinearlo ogni volta, perché alla fine, se noi viviamo secondo l'umano, anche questa mattina abbiamo sentito qualche dritta in tal senso, come di seguire Cristo in alternativa a seguire i nostri pensieri, le nostre direzioni umane, che potrebbero sembrare pure buone, ma alla fine non ci portano da nessuna parte. E allora diventa fondamentale capire che abbiamo bisogno di essere guidati dallo Spirito, di vivere secondo lo Spirito per pensare alle cose dello Spirito. E pensare alle cose dello spirito, attenzione, non significa pensare sempre cose super mega mistiche eccetera eccetera, ma significa scoprire le risorse che lo Spirito Santo ti fa scoprire, e quindi operare miracolosamente nel quotidiano, amando, perdonando, con la solidarietà, con la sensibilità. Quindi camminare per lo Spirito significa riuscire a trarre queste risorse dalle leggi scritte nei nostri cuori, dalla potenza che Dio ha messo in noi, non dal dovere, non dal senso solo di responsabilità, ma dalla risorsa meravigliosa della vita di Cristo che è in te. Ecco perché in qualche modo abbiamo bisogno di vivere il miracolo di opere preparate da Dio, rivelateci attraverso lo Spirito Santo, operate per fede, e questo dovrebbe essere il cammino quotidiano, il miracolo ogni giorno di aprire gli occhi e poter benedire Dio al di là, come abbiamo sentito ancora pure questa mattina, delle circostanze, al di là delle situazioni, al di là del bello o cattivo tempo, scoprendo, come diceva il salmista Davide, che la sua bontà vale più della vita. Attenzione, non la sua bontà mi darà sicuramente tutto quello che mi serve, tutto quello di cui ho bisogno, ma la sua bontà, il suo amore, la sua misericordia eterna sono più consistenti di tutto quello che io vorrei ottenere attraverso la misericordia di Dio. Lui è la ricchezza, la sua presenza in noi. Ma andiamo a quello che era il centro, perché mi fermo sempre se non nei versetti precedenti. E lì troviamo questo contrasto profondo, pur nell'essere giustificati, pur nel non avere più una condanna che ci pesa, una taglia della serie Wanted dal diavolo, morto, pur essendo stati liberati di tutte le taglie, di tutto quello che pendeva a nostro carico, di tutte le imputazioni, e non come se non avessimo commesso, perché noi li abbiamo commessi i peccati, ma come se non dovessimo pagare, perché ha pagato Lui. E questa è la cosa bella: non è che siamo innocenti, siamo beneficiari dell'innocenza di Gesù, capro espiatorio, che ha pagato veramente nell'eternità il prezzo della nostra riconciliazione con Dio. Ma a questo punto, brevemente questa mattina, io vorrei che facessi un una sorta di introspezione, di guardarsi un attimo e capissi che la scrittura ti dice in maniera chiara che quello a cui tende la tua mente umana, carnale, è morte. Fratelli, sorelle, tante volte noi diciamo dovresti essere più umano. No, dovremmo essere più soprannaturali. Dovremmo essere più a immagine di Cristo, perché l'umano, perché se non attingiamo a questa risorsa, ci sono tanti di noi che si accontentano del livello umano, ma il livello umano profondamente non ha una risorsa, non ha una forza. Perché? Perché il livello umano, quello a cui tende, è morte. E morte può significare un sacco di cose, qualche volta ho approfondito questo argomento, ma morte significa alla fine il livello umano è convinto sempre che qualcuno dovrà pagare per tutto. O pago io, o paghi tu. E qualcuno dovrà avere le conseguenze. Il livello spirituale invece sa che le conseguenze le ha prese Cristo e quindi non ha bisogno di diventare giudice, non ha bisogno di diventare esecutore della giustizia, non ha bisogno di penalizzare né noi né gli altri. E infatti quando siamo alla presenza di Dio, quando siamo nella dimensione dell'adorazione, abbiamo detto, vedendo secondo lo Spirito, in quel momento è difficile pensare male degli altri. Perché? Perché li vediamo dalla prospettiva di Dio, li vediamo dalla prospettiva del nostro spirito. Persino i fratelli e le sorelle più antipatiche sembrano risplendenti. Veramente è una visione di vita eterna, è una visione che sottolinea prima lo spirituale, poi il mentale, è una visione che ci fa vedere e ci fa muovere secondo il progetto di Dio. Ecco perché poi dovremmo vivere continuamente nello spirito di adorazione e di lode, perché sennò dopo che finisce quel bel momento in cui ci guardiamo tutti sorridenti, gioiosi, l'unzione è qua, poi riprendiamo le nostre maschere umane e nuovamente siamo con la pistola puntata agli uni verso gli altri. Non è possibile, cioè purtroppo è un'esperienza, ma Dio ci sta chiamando a comprenderlo più profondamente. Quello che desidera la tua umanità è morte, ma quello a cui brama la tua natura spirituale, quello che brama lo spirito, è vita e pace. Fratelli, sorelle, se non scopriamo questo desiderio, che è quello della nostra nuova identità, questo desiderio che lo Spirito Santo vuole illuminare in noi, noi non riusciremo a vivere una vita vera e tantomeno una vita di pace. E credo che realmente le aspirazioni che ognuno di noi ha dietro, ha dentro, sono quelle di poter vivere e poter vivere in pace. Chi ha sperimentato il conflitto, la tensione, capisce quanto è pesante vivere nel conflitto, quanto è stressante vivere il conflitto nelle dimensioni diverse in cui si struttura in noi. E questa mattina lo Spirito Santo ti sta dicendo che ci sono risorse di vita, risorse di pace, che probabilmente non hai ancora utilizzato. Ti sei sforzato umanamente, e Dio ha apprezzato questo tuo tentativo goffo di riuscire a superare con la forza umana, con una mente, con un desiderio, con una determinazione, con una volontà umana. Dio ha apprezzato questo tuo tentativo, ma ti sta dicendo che hai bisogno di prendere da quello che Lui ha messo in te, dal tuo spirito, hai bisogno di prendere vita e pace, vita e pace. fratelli, sorelle, vita e pace. Ma che vita? Vita di Cristo e pace di Cristo, non vita secondo il mondo o pace secondo una dimensione umana. Quante volte siamo depistati dall'idea di trovare vita e pace alla maniera umana. Altro che vita e pace. Nella migliore delle ipotesi perdiamo tempo. Nella peggiore non vi sto a dire che cosa succede quando cerchiamo di soddisfare i desideri di vita e di pace semplicemente dal punto di vista umano. Si trasformano in 10.000 problemi, da colesterolo alle stelle, a tante altre cose. Perché? Perché alla fine quello a cui brama la dimensione umana è morte. Nella migliore delle ipotesi, qualcosa che ti durerà 50 anni, 60 anni, ma alla fine finisce. Ma noi abbiamo bisogno della gioia, della pace che viene dalla stabilità eterna, dal sapere che quello che abbiamo realizzato non finirà mai. Sto parlando con tante persone che stanno andando in crisi, anche persone che uno non immagina. Persone di grande cerebralità, con una mente forte, stanno cominciando a vivere l'ansia, l'angoscia del precario, come a dire: ma perché faccio questo? Tanto poi può finire. Ma perché mi conviene fare quest'altro? Tanto poi finirà. Ma perché mi metto in questo lavoro? Tanto finisce. Questo è più facile a pensarlo perché è un miracolo che oggi pure lo trovi il lavoro, quindi poi è facile pure che lo perda. Vivono l'ansia del precario, chissà se ce la farò. Perché? Perché stanno cercando di avere delle coordinate, dei riferimenti, delle sicurezze basate non su realtà eterne, non su stati d'animo che non muteranno mai, ma su qualcosa di passeggero che ora c'è, domani non c'è. Anche i nostri sentimenti sono passeggeri. Voi pensate che in cielo passeremo così velocemente dall'odio all'amore, dalla gioia alla tristezza, così come lo facciamo nella realtà quotidiana, sballottati a destra e a sinistra dalle nostre emozioni? Mamma mia! Abbiamo bisogno questa mattina. Vado verso la conclusione perché so che lo Spirito vi trasferirà questa verità. È lui che ha questo desiderio. Molte persone che spiritualizzano l'umano o umanizzano lo spirituale. Qualche volta farò un culto per spiegarvi queste due cose che magari sembrano parole così filosofiche. Alla fine scopriranno che dietro tutto quello che è umano, non solo c'è morte, ma c'è inimicizia verso Dio, considerato un complice dei nostri bisogni e considerato uno che poi non fa la sua parte. Dico: Signore, ma come? Io ti ho seguito per questo, questo, questo e questo. Mi è stato detto che ammaccando questo, questo e questo sarebbe successo questo, questo e questo. E alla fine una concezione umana di Dio, alla fine non solo si scoraggia, non solo si ferma quando la salita è più difficile, ma se la prende pure con Dio, perché la nostra testa, Dio non lo capisce, la nostra testa, per quanti teologi ragionano, infatti molti teologi diventano agnostici o atei. La nostra testa, Dio, non lo può capire, non è una cosa razionale, non è una matematica, non c'è una matematica divina. E chi sta seguendo la sua mente con convinzioni forti, anche teoriche, dottrinali, teologiche, ma non sta scoprendo la vita di Cristo, ci sarà un momento che tutta la sua teologia se la potrà giocare perché alla fine non gli fa scoprire quella pace, quella gioia, quella vita che quello a cui tende la natura umana carnale è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neanche può esserlo. Questo l'abbiamo detto tante volte. Quando arriviamo agli sforzi umani di capire, non capiamo. Quando arriviamo agli sforzi umani di cambiare, non cambiamo. Ci possiamo frustare, flagellare, creare forme pseudomistiche, delirare, potete fare quello che volete, ma la nostra mente non si può sottomettere a Dio. E lì diventa fondamentale scoprire lo Spirito Santo, e lì diventa comprensibile come Dio abbia affidato questo messaggio della unità a tutti quelli che sono carismatici, cioè non tanto perché possono fare segni, prodigi e miracoli, ma perché possono scoprire queste ricchezze di Dio. E quindi quando l'umano finisce, quando l'umano si confonde, quando l'umano si rivela contrario a Dio e scopri che la tua mente, come dico sempre, Dio non lo vuole manco a brodo, per molti lì è capolinea, ma per te che sai che hai uno spirito nuovo, che hai una vita nuova dentro, anche se nella tua mente arriva il capolinea, anche se hai cercato di crearti un'immagine logica di Dio, anche se hai creato degli aspetti di Dio che ti sono più vicini per rendertelo più amabile, la tua mente rifiuterà Dio. E lì, se non c'è una rivelazione dello Spirito, sarai tra quelli come i discepoli di Emmaus che dicono: è stato bello, sembrava bello quando eravamo con Gesù, ma ora dobbiamo ritornare alla realtà quotidiana. E la realtà in cui viviamo è homo homini lupus, mors mea, mors tua vita mea. La realtà quotidiana è una logica dell'incredulità, la realtà quotidiana è la logica dell'orgoglio, dell'egoismo, è la logica del si salvi chi può. La realtà quotidiana è di spendere le minore risorse per Dio e sprecare tutte le nostre energie per altre cose. La realtà umana è questa, fratelli, e se noi non scopriamo che Dio veramente è in noi, che lo Spirito è veramente in noi, inesorabilmente saremo travolti dal secolarismo, inesorabilmente saremo travolti dal qualunquismo, dal menefreghismo o da tanti ismo di varie genere che stanno cercando di prendere la tua vita, e quello che avresti potuto essere in Dio rimarrà un sogno irrealizzato, e quello che avresti potuto dare a Dio non lo potrai dare più. Ogni tanto veramente vivo il rimpianto, anche a volte ne parliamo con mia moglie, cioè che forse i periodi più belli della mia vita io ero così tenebroso che non ho potuto vivere delle cose belle con lei. Tante volte le vorrei recuperare, ma quello che perdi è difficile che lo possa recuperare. Non stiamo parlando nella dimensione eterna, ma nella dimensione terrena. Tante occasioni mancate sono mancate perché? Perché anziché seguire il tuo spirito, stai seguendo il tuo lato umano, la tua carne se preferisci, e alla fine produci fallimento, produci inutilità, produci morte. Ci alziamo in piedi. Voi non siete, continua l'Apostolo Paolo, nella carne, ma nello Spirito. Ricordiamolo questa mattina. Abbiamo una dimensione umana. Abbiamo questa spinta umana, più o meno evidentemente carnale. Ma quello che ci libera è sapere che non siamo, sebbene ci muoviamo nella carne, sebbene in qualche modo siamo ancora umani. In altra parte lo stesso apostolo dirà: però non ci difendiamo secondo la carne, perché alla fine faremo ancora più danni. Ma le nostre armi sono spirituali, hanno da Dio il potere, hanno da Dio il potere, hanno da Dio il potere. Questa mattina lo Spirito Santo ti vuole ricordare che quello con cui puoi combattere il tuo quotidiano ha da Dio la risorsa, ha da Dio. E se tu non hai confidenza, abbiamo sentito anche questa mattina, se non hai confidenza con Dio, sì, teoricamente dici ha da Dio, ma siccome poi il pieno non lo fai, la benzina non la metti, alla fine devi andare a gas, e il problema è che è un gas tossico per te. Vai a motivazione umana, vai a spinta umana, vai a spinta negativa, e alla fine la macchina cammina, certo che cammina lo stesso, ma produce qualche cosa che ti allontana da Dio. Ecco perché tante volte Dio permette che andiamo in fermo tecnico, ci fermiamo del tutto per un attimo capire dove attaccare la spina. Questa mattina Dio ti dice: dove l'hai attaccato la spina? Dice: io l'ho attaccato nel contatore del... prima si attaccava da qualcun altro per non pagare l'elettricità. Dove hai attaccato la tua spina questa mattina? Stai semplicemente guardando quello che l'umano ti suggerisce. Stai guardando solo quello che i sentimenti ti suggeriscono. Dio ti dà un avvertimento: stai attenta, stai attento. Andrai di male in peggio. Dice: ma peggio di così? Peggio di così. Io purtroppo sono, anche per attività che ancora svolgo, io vorrei smetterla di svolgere, anzi pregate per questo, che Dio provveda un altro modo. E provveda significa che anche possiate dare di più, possiate decimare di più, eccetera, eccetera. Perché non perché mi sono stancato di fare lo psichiatra, perché alla fine lo posso sempre fare, ma perché vorrei fare qualcosa di più utilizzando questa mia conoscenza, ma vorrei veramente abbandonarmi, lasciarmi andare nello spirito e non essere sempre collegato a un discorso di rapporto, come vorrei dire, anche economico, dove il mio essere psichiatra deve essere giustamente retribuito. Vorrei veramente avere libertà di muovervi in una maniera nuova. Ma dicevo, in questa visione Dio ti sta dicendo: guarda secondo il mio spirito, intravedi vita e pace, perché è lì che ti vuole condurre il tuo spirito. Lasciati condurre dallo spirito, lasciati guidare, non da calcoli umani, non da ragionamenti. Lasciati guidare, figlia mia, figlio mio, perché quelli che sono condotti dallo Spirito in realtà sono figli, ma non perché gli altri non lo sono, ma perché gli altri non se ne accorgono, ma perché gli altri vivono in qualche modo nella famiglia di Dio, nella realtà spirituale, ma nella pratica vivono come abbandonati a se stessi, abbandonati alle proprie risorse umane che poi si esauriscono, abbandonati a situazioni che ti portano nel deserto, e non per trovare l'acqua, ma per rimanerci, perché l'acqua è lo Spirito di Dio che questa mattina vuole illuminarla dentro di te. E voglio pregare perché veramente ci sia chiarezza in te, perché veramente non sprechi troppo nell'umano, ma possa veramente scoprire quello che brama lo Spirito in te, vita, pace, e possa miracolosamente quindi sottometterti alla legge di Dio, non vivere la libertà come a dire: mia, allora sono libero di distruggere. No, allora sono libero di costruire e lo voglio fare con Dio. Questa mattina Dio ti chiede un nuovo impegno a costruire con Lui. E se hai cercato di costruire con l'umano e la migliore delle ipotesi è stata la stanchezza, o nella peggiore delle ipotesi sei andato in depressione totale, continui ad essere in crisi, Dio ti dice: fermati, figlia mia, fermati, figlio mio, e costruiamo insieme quello che è il tuo futuro eterno. Preghiamo un attimo. Signore, ti ringraziamo. Questa mattina ti ringraziamo perché la tua parola ancora ci dà con chiarezza questa comprensione che abbiamo sempre due sorgenti a cui attingere. Ma grazie perché ci avverti la spinta diversa che c'è dietro a queste due sorgenti e che l'umano, guidato dallo Spirito, potrebbe persino diventare un condimento necessario, ma l'umano che pensa di essere autosufficiente pensa di non avere bisogno, pensa di poter creare il bene, è destinato a questa scoperta bruttissima, a questa scoperta drammatica che esita spesso in depressione, scoraggiamento, disperazione, perché gli sforzi umani non raggiungono la vita e la pace che tu ci hai donato. E invece ti ringraziamo, Signore, che nel nostro spirito c'è un desiderio di pace, di vita, e vogliamo diventarne consapevoli per rasserenarci, sottratti alla condanna, e per essere strumenti nelle tue mani, per poter ragionare in maniera diversa, per poter camminare non più secondo la carne, ma secondo lo Spirito, per poter investire nel tuo regno e non fare il minimo indispensabile e dare le nostre risorse a tutt'altra dimensione. Io ti prego, Signore, questa mattina, che ognuno di noi, non in questo momento necessariamente, non sotto l'influsso di un momento particolare, ma poi da solo, ritornando a casa, riflettendo, ributtandosi in tutto il tour de force di ogni giorno, possa domani, dopodomani e così a seguire, decidere verso dove cominciare a tendere, dove mettere la spina, dove basarsi per trovare vita e pace e dove evitare di investire per trovare morte, inimicizia verso di te, incapacità di, pur riconoscendo la tua legge buona, di sottomettersi alla tua legge. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.